considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto
e Bianca Nogara Notarianni.
Come sempre ricordo che potete comunicare con la trasmissione con SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013 oppure con me la diretta @popolarenetwork.it. E che poi c'è una pagina Facebook e una Instagram, considera l'armadillo, da visitare. Andiamo di corsa prima di presentare il nostro ospite di oggi con il GR Animali.
Dalle nubi viene. M49 e l'orsa GJ4 non saranno abbattuti, ma saranno trasferiti nella Foresta Nera, in Germania, in un parco faunistico dove già si trova DJ3. OIPA e LAV avevano in realtà richiesto per gli orsi un santuario in Romania, alternativa che è stata scavalcata o comunque ignorata da Fugatti in modo unilaterale. È un provvedimento comunque preso dopo che sono state analizzate le conclusioni del veterinario consulente della LAV, questi bollettini medici che denunciavano delle condizioni di stress cronico per i due orsi. Del resto, quello spazio minuscolo che è il Castellere è buono forse per una passeggiata con i cani, non per degli orsi in vita e in salute.
E quando è che poi noi si barca?
Oh, che diluvio!
Che pioggia viene!
Questo venerdì 17 dalle 20 ad Arese si terrà l'evento Giù le mani dai santuari all'interno dell'Agorà del Parco Canile di Vita da Cani. Un appuntamento con Roberto di Cuori Liberi e Sara di Vita da Cani per parlare di Sairano, degli eventi che hanno portato alla campagna Giù le mani dai santuari, con una pericena e una discussione collettiva poi a sostegno del rifugio.
Questa zebra vuole il marimù, anche il corvo non ragiona.
Dal 17 al 19 a Mantova si tiene il No Food No Science, un controfestival antispecista presso l'Arci Papacqua. Mantova in quei giorni ospita il più blasonato evento Food and Science, sponsorizzato dai grandi marchi dell'industria della carne e patrocinato da Confagricoltura, un evento che tace completamente sul discorso dell'emergenza climatica, del costo dell'allevamento in termini di sofferenza degli animali e anche di ambiente. E questo No Food, No Science è una 3 giorni di confronto con esperti di animal studies, di agraria, etologi, etologhe, per creare delle narrazioni alternative. Due inviti poi dai nostri amici dell'Oasi Smeraldino, che questa domenica 19 e la prossima domenica 26 maggio ci invitano al parco per delle giornate organizzate dal Parco Agricolo Sud di Milano. Prevedono delle visite guidate nell'Oasi, delle pedalate e una merenda collettiva per grandi e meno grandi. Ricordiamo che c'è però l'obbligo di prenotazione.
E grazie Bianca Nogara Notarianni per il GR Animali e finalmente diamo il benvenuto, il ben ritrovato a Luciano Sammarone, direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Buongiorno Luciano.
Ciao Cecilia, buongiorno a te e buongiorno ai vostri ascoltatori.
Luciano Sammarone, è un po' che non ci sentiamo, ormai siamo a primavera inoltrata, diciamo così, quindi il parco si è risvegliato, si sta risvegliando e naturalmente, insomma, al primo posto nel cuore di tutti noi ci stanno i cuccioli dell'orsa amarena che, ricordiamo, è stata fucilata, diciamo così, a fine agosto, se non ricordo male.
Il 31 agosto, ecco. La sera del 31 agosto, maledetta, purtroppo, sì. È una vicenda bruttissima di cui siamo anche noi in attesa di conoscere gli esiti, diciamo, procedurali, perché era la procura di Avezzano che stava lavorando, sono state consegnate le diverse perizie da parte, dico anche questo perché poi molti ce lo chiedono, sì, e chiederanno magari anche a voi, sono, diciamo, in fase appunto procedurale tutti gli atti. Noi come parco non abbiamo seguito minimamente l'indagine, abbiamo prodotto degli atti su richiesta appunto della procura, ma non abbiamo, quindi anche noi siamo in attesa di conoscere l'esito di tutta questa fase, sperando che appunto, insomma, si arrivi al rinvio a giudizio della persona che ha sparato praticamente, sì, una sorta di esecuzione per, sì, quanto mi riguarda, sì, ora tutto il garantismo del mondo, quindi aspetteremo l'esito, tutto quanto, però insomma è anche giusto che a un certo punto si cominci a vedere. E sui due giovanotti lo abbiamo scritto nelle settimane scorse, sono andati in ibernazione, quello che impropriamente chiamiamo letargo, poi li abbiamo visti quando sono riusciti, sono stati insieme per un po' e, come spesso accade, abbiamo la genetica, le analisi fatte da ISPRA ci ha detto che sono due maschi. Questa non è una grandissima notizia, nel senso che noi speravamo, facevamo il tifo perché fossero due femmine,
certo,
o almeno un maschio e una femmina, ma in realtà ci sono toccati due maschi, certo. Lunga vita a loro, sì. Ora girano per le montagne, ogni tanto si intravedono, però insomma sono comunque molto molto elusivi e la speranza è che appunto restino tale, perché
certo,
sono stati anche durante tutto il periodo, diciamo, post traumatico, chiamiamolo così, quindi l'autunno e la parte invernale.
Certo, senti, ma allora noi siamo felici che i due ragazzoni stiano bene. E mi viene anche da dire che la politica che il parco ha scelto è stata premiata ancora una volta, no? Che è stata quella del rispetto, del profondo rispetto etologico di questi due cuccioli di orso, che voi avete, insomma, anche suscitando polemiche e critiche da qualcuno, avete deciso di non catturare, insomma di controllarli, ma di lasciarli a fare quello che sapevano fare.
Ma sì, guarda, la vicenda, no? Cioè, immediatamente, nelle ore immediatamente successive, il posto dove è avvenuta l'uccisione di Amarena è un posto infausto per gli animali, è periferia della Marsica, una zona estremamente antropizzata, e quindi il tentativo di catturarlo era semplicemente per rimuoverli da quella zona che non era la più idonea. Non ci siamo riusciti, ma perché non era facile, questo dimostravano già all'epoca, come dire, la grande vitalità. Qualcuno ci ha detto: ma mentre la mamma stava lì si potevano prendere a mano, ha fatto vero, e comunque la mamma, ricordiamo che è stata agonizzante per un po', e ovviamente le prime grandi attenzioni andavano date alla mamma. Tutto è avvenuto fuori dal parco e fuori dall'area contigua. I due guardiaparco che sono intervenute, che come dire, meritoriamente hanno permesso che il fatto venisse acclarato, perché se loro non stavano lì seguendo le segnalazioni che ci arrivavano, probabilmente Amarena faceva la fine di altri orsi tipo Mario, che era stato oggetto di bracconaggio, e poi non se ne è saputo più nulla.
Certo.
Quindi le due guardiaparco, Michela e Nicolina, avevano fatto un grande lavoro, e allora il tentativo era: catturiamoli per riportarli lontani da quella zona. In realtà nel giro di un paio di giorni loro si erano allontanati da quella zona, e catturare degli animali in quella fase, tra l'altro molti studi, molte ricerche, e noi ci siamo subito confrontati con quelli che, insomma, a livello internazionale ne sanno molto più di noi, ci avevano detto: guardate che ce la possono fare a quell'età, a 9 mesi più o meno gli orsi, sì, sono già abbastanza grandi, e quindi la nostra scelta è stata quella di garantirgli questa vita in libertà, perché manipolare gli animali selvatici, manipolare gli orsi, intanto loro è facile che poi vengano imprintati, ma erano due, e allora era una situazione veramente molto critica. Noi la scelta è stata quella, e come dire, è stata premiata, siamo stati bravi, c'è stata insomma un po' la fortuna ci ha assistito, ma la fortuna
e ci vuole
semplicemente che ma no ma ci vuole per qualunque cosa, anche certo, quando si va a fare la spesa, direi. Però la scelta è stata una scelta ragionata. Sì, molti ci dicevano: ah, dategli da mangiare, ma questa storia del fatto che gli orsi scendano in paese perché poi hanno fame, in realtà è ampiamente superata. Noi l'abbiamo scritto e riscritto facendo riferimento a tutta una serie di bibliografie internazionali, e quindi su questi argomenti è stato sicuramente, diciamo, forse la l'ibernazione, insomma, il periodo di letargo si è un po' rallentato, anche perché l'inverno è stato un non inverno,
certo.
La neve ha fatto molto tardi, e loro però poi verso il, non mi ricordo, insomma, metà gennaio, la data precisa, a un certo punto che abbiamo perso di vista, la speranza era quella, e effettivamente poi erano andati in tana, e quindi diciamo che la prima fase era quella di fargli superare, cioè sperare che si allontanassero da lì, e lo avevano fatto. La seconda fase era quella che andassero in tana, in ibernazione, e ci sono andati anche belli tondi, e poi che uscissero, e su due hanno superato l'inverno, quindi diciamo che per ora è andato tutto
certo,
nel migliore dei modi. Questo ovviamente merito loro, merito di madre natura, noi siamo stati lì attenti a guardare, a osservare, ma perché, ripeto, mettere le mani sugli ecosistemi naturali è sempre una scelta molto rischiosa.
Lo diceva anche Montaigne, che è bene lasciar fare la natura, che sa un po' da sé. Ma ti volevo chiedere, dicevi che si definisce impropriamente letargo e ibernazione? Non, se puoi approfondire, perché io sono un po' curiosa, non so bene come funziona.
Diciamo che l'ibernazione, tecnicamente si definisce ibernazione il meccanismo per cui animali come gli orsi entrano in una tana. Sostanzialmente l'ibernazione è un processo metabolico, loro rallentano al minimo la respirazione, e quindi ovviamente il consumo del grasso che hanno messo su nei mesi invernali. Non c'è nessuna attività digestiva, e quindi metabolicamente loro, come dire, si assicurano semplicemente di non scendere sotto la temperatura minima. Questo è il processo, e poi quando le condizioni complessive dell'ambiente circostante glielo consentono, come è successo quest'anno, anche perché hanno messo su, vanno quando sanno di avere la pancia abbastanza piena, e poi riescono quando il caldo, l'assenza di neve, quest'anno praticamente non c'è stata, e le temperature appunto gli dicono: ok, si può tornare a circolare. Questo è un adattamento, come dire, fisiologico e biologico, che uno banalmente dice: ma perché gli orsi fanno quello, sono animali così grandi? Ma perché gli orsi mangiano a terra, nelle zone dove vivono, in ambienti di montagna, ve li immaginate voi con mezzo metro di neve, 10 centimetri di neve, questi poveri animali che vanno lì in giro a spalare, no? Storicamente, quindi da un punto di vista evolutivo, è stata una scelta. Se a questo aggiungiamo l'altra particolarità degli orsi, che le femmine partoriscono stando in tana, quindi in quello che apparentemente è il momento peggiore dell'anno, cioè di solito, no, ora questo siamo in primavera, tra un po' cominceranno i parti di tutta una serie di specie, ungulati, capioli, quindi anche lì lancio subito l'appello: se vedete qualche cucciolo di cervo, di capriolo, non lo toccate, non è abbandonato dalla mamma, le mamme sono lì attorno che li guardano, voi non li toccate, perché altrimenti li condannate ad un qualche recinto, quindi lasciateli perdere e allontanatevi alla svelta. Allora l'orso partorisce però nel pieno dell'inverno, nascono questi fagottini di un mezzo chilo, quasi inermi, la mamma li allatta per 2-3 mesi, e loro poi, ora qualcuno è già uscito, diciamo che di due abbiamo proprio stamattina, facciamo così, avete questa anteprima, proprio stamattina ho avuto dai nostri guardiaparco la prima conferma che ce n'è una con due cuccioli nati quest'anno, una notizia bellissima.
Ma guarda, ho i brividi, Luciano Sammarone, che regalo che ci stai facendo.
Sono felice di regalare questa chicca a Considera l'Armadillo, regalarla a te, Cecilia, a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare, e quindi ecco, ora cominciano un po' a muoversi, e poi piano piano nel corso della stagione inizieranno a gironzolare sul territorio.
Senti, Luciano Sammarone, direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, ma a questo punto Insomma, qual è la situazione dell'orso marsicano? Cioè, avete il conteggio di quanti ce ne sono? Continuate a seguirli con la solita attenzione? Ricordiamo, l'orso marsicano è una sottospecie tipica proprio della zona appenninica, quella dove state voi, e sono quanti sono, Luciano? Perché
allora noi portiamo, insomma, siccome ci rifacciamo, ci abbiamo questa, come dire, questa la testardaggine di rifarci ai dati scientifici. L'ultimo dato scientifico, ai noi tutti noi un po' datato, è del 2014, quando venne fatta l'ultima stima di popolazione su base genetica,
sì,
cioè un campionamento sistematico dell'area del parco e dell'area contigua, quindi la zona abbastanza grande, che era stata fatta l'ultima volta nel 2014, prima ancora nel 2011 e poi prima ancora nel 2008, e il dato parlava di circa 50 animali con un intervallo fiduciario che andava da 49 a 61, una roba da 46 a 61. Ora, nel corso degli anni, però, dal 2014 sono nati tanti animali e probabilmente non altrettanti sono morti, quindi la sensazione oggettiva è che qualche animale in più ci sia. Noi in questi anni non abbiamo smesso di monitorare, abbiamo continuato a raccogliere e a fare anche il monitoraggio su base genetica,
sì,
concentrandoci soprattutto nell'area periferica del parco, perché all'interno del parco, lo sappiamo, gli orsi ci stanno bene, quindi diciamo che ci interessa relativamente. E quello che abbiamo fatto in questi anni, negli ultimi 3 anni per esempio, cioè abbiamo considerato per esempio nel 2021, avevamo individuato addirittura 55 genotipi, quindi tanti campioni che avevano ricondotto a 55 genotipi. L'anno scorso il dato parla di 31 genotipi, ovviamente in molti casi sono anche gli stessi che vengono ripresi. Il dato per esempio interessante dell'anno scorso è che abbiamo ricampionato degli orsi, uno addirittura campionato la prima volta nel 2005, quindi a distanza di un bel po' di anni,
sì,
e uno nel 2010, cioè animali che apparentemente tu pensavi di aver perso, no? Può succedere, quindi magari chissà dove sono andati a finire,
sì,
e invece all'improvviso sono rivenuti fuori. Questo lavoro lo facciamo soprattutto nell'areale periferico, ma quest'anno abbiamo, insomma, io ho tanto insistito con il Ministero dell'Ambiente, sapete che con i fondi del PNRR, tra le tante misure, c'è una misura sulla fondi importantissimi per il monitoraggio della biodiversità in generale in Italia,
sì,
ci sono circa 50 milioni di euro che il Ministero dell'Ambiente ha destinato ai parchi nazionali. Il Ministero ha accolto la richiesta di destinare 1 milione di euro, più degli altri soldi, per rifare la stima di popolazione su base genetica, quindi quest'anno si è chiuso il bando qualche settimana fa, stanno lavorando per aggiudicare chi farà, ovviamente noi collaboreremo, noi, le altre aree protette, le regioni sono coinvolte, quindi tra quest'anno, ma soprattutto l'anno prossimo, si rifarà nuovamente la stima di popolazione su scala vasta, però su un territorio molto più grande rispetto all'ultima volta, perché andremo dai Simbruini fino alla Maiella, cosa che questo lavoro non era mai stato fatto, prendendo tutte le zone dell'Alto Cicolano, quindi la bassa provincia di Rieti per capirci, il parco regionale Silente Velino, la zona importantissima della riserva del Monte Genzano, una riserva regionale in Abruzzo che è il ponte tra il parco d'Abruzzo e il parco della Maiella, quindi un territorio molto vasto. Questa sarà un'operazione fondamentale, perché finalmente a distanza di 10 anni,
certo,
potremmo avere un aggiornamento di quel dato e vedremo se sono ancora 50, se sono 60, se sono 70, insomma il numero. Ovviamente tutto questo fatto seguendo dei criteri rigorosamente scientifici, perché ci sarà un protocollo, una procedura, raccoglieremo i campioni in maniera sistematica, e questo è un traguardo veramente molto importante di cui siamo tutti quanti molto contenti. Ovviamente una sfida impegnativa in cui il Ministero dell'Ambiente e ISPRA sono al centro.
Certo.
Noi siamo a supporto, quindi questo è un elemento, appunto, un'altra delle good news, chiamiamole così.
Sì, sì. Senti, Luciano Sammarone, diciamo, quindi aspettiamo e siamo molto contenti, insomma, che si rivada a monitorare lo stato di salute dell'orso marsicano. Ci scrive un nostro ascoltatore Manuel chiedendo se a proposito del progetto della dorsale adriatica, insomma quel A me viene da dire scellerato, ma queste sono valutazioni mie. Insomma, se comunque ci chiede questo ascoltatore, se venisse approvato, se il parco sarebbe a rischio di regionalizzazione. Allora, da una parte, aspetta, le domande sono due in realtà. Da una parte c'è quello sull'autonomia differenziata e dall'altra invece sul progetto, quello molto invasivo, diciamo così.
Della dorsale.
Esatto.
Uno è un passaggio amministrativo. Il passaggio amministrativo sull'autonomia differenziata, il Parco Nazionale d'Abruzzo, così come tutti gli altri 24 parchi nazionali, non c'entra nulla con questo percorso, perché in realtà noi appunto siamo un parco nazionale e non entriamo in quel processo amministrativo che serve poi o dovrebbe servire a tutta una serie di cose. Quindi il fatto che noi veniamo o rischiamo di essere diciamo così declassati da nazionale a regionale non è assolutamente alle viste e non è previsto proprio normativamente, non credo neanche faccia parte di quel pacchetto di misure. Quanto invece alla dorsale adriatica, non ci riguarda direttamente, noi siamo molto sull'interno. Da come ho visto può riguardare una parte dei territori che comunque potenzialmente sono diciamo così interessati dalla presenza dell'orso, però bisogna considerare che qualunque intervento di tipo estensivo viene fatto, se attraversa per esempio, a parte un'area protetta che può essere nazionale, regionale, una riserva quale che sia, ma a maggior ragione se interessa un sito della rete Natura 2000, famosi SIC, ZPS e via dicendo, oppure se nel territorio che viene interessato è segnalata la presenza di una specie di interesse comunitario, vedi l'orso piuttosto che non so, dei rapaci, degli anfibi eccetera eccetera, tutto quanto va sottoposto a valutazione, a parte quel tipo di intervento va sottoposto a valutazione ambientale strategica, quindi l'impatto che queste opere poi hanno sul territorio rientra in una valutazione complessiva di livello molto alto e nel quale ovviamente vanno ridotte, vanno eliminate tutto quel tipo di interferenze e quindi insomma ripeto, noi non siamo direttamente coinvolti, le aree direttamente coinvolte saranno ovviamente oggetto di queste valutazioni.
Senti Luciano Sammarone, siamo al 14 di maggio, insomma tra un po' arriverà una grande, speriamo giusta, partecipazione turistica nella zona, che raccomandazioni possiamo dare? Le solite? di essere il più discreti possibile, no? Il meno invasivi possibili.
Stamattina ne parlavo con un tuo collega giornalista del TG1,
sì,
che mi ha chiamato perché vorrebbe appunto fare a trattare l'argomento e io dico sempre la stessa cosa, banalmente è come quando vai a casa di ospite a casa di qualcuno, poi per carità ti puoi mettere anche coi piedi sul divano se il contesto è quello, ma tendenzialmente non ti fa neanche a casa di, se vai a casa di tua madre ti metti coi piedi sul divano perché non lo faresti a casa tua. Allora noi ci auguriamo ovviamente che vengano tante persone con la consapevolezza che la nostra presenza sul territorio è una presenza sempre estremamente impattante, noi non ce ne rendiamo conto ed è impattante per i piccoli animali ma tanto quanto per i grandi mammiferi e abbiamo lanciato una campagna con un manualetto che poi abbiamo trasformato in una mostra permanente che abbiamo messo negli hub più importanti sul territorio che si chiama Passare inosservati in natura, che diventa semplicemente un po' come dire, come l'impronta della sostenibilità, no? Se non ti vedi significa che sei molto sostenibile. Allora quello che noi chiediamo a chi viene a fare una passeggiata, a chi va in giro a fare osservazioni, binocoli, foto eccetera eccetera, è quello di avere ben chiaro che cosa si va ad osservare, perché ogni specie ha caratteristiche diverse, e avere chiarissimo il confine, il senso del limite. Chi va in montagna sa che il vero senso della montagna, ma anche chi va per mare, è sapere che c'è un limite e di non andare oltre. in quel caso spesso perché si rischia la pelle, in questo caso perché rischiamo di fare danno verso gli altri.
Certo.
Ecco, noi abbiamo provato a raccontare tutte queste cose con parte il manuale che lo potete trovare sul sito, ma con questa mostra permanente. Addirittura nei giorni scorsi c'è stata anche un po' una polemica perché una delle immagini di questa mostra c'è un orso che ha delle persone vicine e noi ci abbiamo messo una frase in dialetto abruzzese che dice vattenne, cioè vattene, no? che può sembrare, qualcuno ci ha detto, ma non siete ospitali, e noi abbiamo spiegato che non bisogna essere ospitali, bisogna al contrario capire che si rischia di essere invadenti. Allora l'orso che si vede arrivare qualcuno, siccome non lo puoi dire col verso dell'orso, il ruglio, no? Perché sono dei pannelli, quindi che fai? Roar?
Certo.
Dice roar, non lo fa. Allora abbiamo tradotto in italiano, in dialettale ovviamente, il ruglio dell'orso che quando è infastidito emette questo suono, no? Così, e ti dice sta attento che mi stai infastidendo. Ecco, evitiamo di infastidire gli orsi, i lupi, ma anche i piccoli animali. Io ricordo sempre a tutti, nel nostro parco ci sono circa 800 chilometri di sentieri che si possono fare in vari modi, ci sono quelli aperti a tutti, quindi a piedi, mountain bike, cavalli e anche con il cane, ma il cane va sempre portato al guinzaglio, e questo non perché sei in un parco nazionale, perché è la regola generale. Poi ci sono però anche dei sentieri dove non puoi andare con i cani, non puoi andare con le mountain bike, eccetera eccetera. Allora basta informarsi, vale per noi come sì come per gli altri territori, ma basta anche il parco forse sotto casa, perché poi in realtà la vera differenza la facciamo non dove ci sono tante regole, ma dove apparentemente le regole non ci sono, ma già gli altri animali che hanno lo stesso diritto di essere rispettati.
Luciano Sammarone, direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, sempre arricchente parlare con te. L'ultima però deve essere in 30 secondi, mi raccomando, ricordate, non date da mangiare agli animali selvatici, sei d'accordo?
Assolutamente, anche questo è un nostro cavallo di battaglia. Gli animali selvatici sanno assolutamente dove, come e quando andare a trovare da mangiare. Gli animali si abituano al cibo antropico e diventano condizionati dal nostro cibo e spesso finiscono per essere uccisi. Gli animali che stanno a ridosso delle strade dei paesi non c'hanno fame, semplicemente hanno convenienza a stare in quelle condizioni, e noi li rendiamo vittime, succubi, schiavi di quel modo di comportarsi. Evitiamo assolutamente di dare da mangiare a qualunque animale selvatico.
Certo, e godiamoci l'emozione di eventuali incontri casuali e godiamo, riteniamoci fortunati se ci accade. Luciano Sammarone, grazie infinite per essere stato con noi e anche per averci regalato lo scoop che hai dato a noi e non al collega del TG1, grazie.
No, questo intanto grazie sempre a voi, perché è sempre bello raccontare quello che noi facciamo, quel fanno i guardiaparco, i biologi, gli addetti del parco, e farlo ovviamente con una trasmissione così bella. Ma la notizia è di mezza mattina, ma veramente è bello condividere queste good news. Grazie sempre per la vostra ospitalità e complimenti per il lavoro che fa.
Un grande abbraccio e un saluto a tutti
a voi.
E a tutte.
Ciao.
Ma quanto gli voglio bene io a Luciano Sammarone, no?
Fantastico.
Bene, è arrivata anche la fine di questa puntata. Però noi vi ricordiamo che ci potete riascoltare domani, come sempre, dalle 14 alle 14.30. E se ve lo siete perse, comunque potete sentirvi pure il podcast, eventualmente. E allora?
Ciao a tutte da Cecilia Di Lieto.
E da Bianca Nogara, Notarianni. Adesso Jack. Ciao a tutti.